In altre parole.
E saluto per questa puntata conclusiva della settimana il nostro ospite Antonio Dini. Buongiorno Antonio.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
Con Antonio Dini abbiamo fatto un percorso che ha toccato diversi argomenti, specificamente magari più da vicino argomenti sui quali tu come ricercatore, come saggista, come scrittore ti sei più impegnato, ovvero intelligenza artificiale, nuove tecnologie, conseguenze sulla psiche, sulle relazioni umane. Abbiamo parlato principalmente di questo. Ieri parlavamo dell'importanza per il nostro cervello del dimenticare le cose, per la salute del cervello, perché è una forma di igiene quella che il cervello fa, di vagliare e scartare continuamente la maggior parte delle cose che noi facciamo in una giornata. Oggi potremmo dire che il secondo tempo ideale di quella puntata di ieri sarebbe, si potrebbe titolare con l'importanza dell'essere dimenticati più che del dimenticare, questa volta però dagli algoritmi. Parliamo proprio della possibilità che c'è da poco tempo, e non da parte di tutti i canali sociali, solo di alcuni, quelli forse più sensibili alle pressioni crescenti di una buona parte della popolazione, degli utenti che chiedono di poter ricominciare da capo con l'algoritmo. Come funziona questa cosa? Quali rischi comporta il non poterlo fare e quale opportunità apre invece il poterlo fare, Antonio?
Cioè, dicevi perfettamente, farci dimenticare dall'algoritmo. Cioè dal software, dal sistema, dal metodo con il quale i vari social, ma non solo social, anche gli streaming altamente personalizzati come Netflix, come Prime di Amazon e altri, Disney Plus, hanno come metodologia per cercare di offrirci poi semplicemente quello che ci interessa. Facciamo un passo indietro. Un social è costruito intorno alla conoscenza delle nostre preferenze, non solo per la pubblicità e per veicolare verso di noi appunto inserzioni le più adatte o per ritagliare il nostro profilo e poterlo utilizzare monetizzandolo come leva di pubblicità, di comunicazione, ma anche perché i social vogliono rendere la presenza delle persone interessata sui loro canali. Quindi un Facebook piuttosto che un X Twitter, piuttosto che un Instagram, cercano di proporci dei contenuti che sulla base della personalizzazione loro immaginano siano interessanti per noi. Qual è il problema? Che questa personalizzazione si spinge molto avanti e crea quella che viene definita una bolla. Una bolla all'interno della quale noi vediamo solo determinate notizie che sono quelle che le nostre preferenze implicite o esplicite fanno pensare che siano quelle che vorremmo vedere. Il risultato è che perdiamo sempre più velocemente tantissime altre informazioni, tantissimi altri contenuti, tantissime altre cose, e spesso abbiamo anche delle manifestazioni di fastidio perché continuiamo a vedere contenuti che forse magari non ci interessano così tanto, o meglio, non ci interessa vedere così tante volte, diventano oltre che noiosi proprio fastidiosi. E quindi arriva l'opzione che alcuni social hanno di resettare l'algoritmo, cioè riportarlo in una condizione in cui l'algoritmo si dimentica, fra virgolette, le nostre preferenze e comincia a ricostruirle da zero, magari in modo diverso, anche perché non ci sono due profili uguali poi.
Poi è necessaria una distinzione, non è che stiamo parlando del fatto che il canale sociale di riferimento cancella il nostro profilo e si dimentica di noi, col cavolo che cancella i nostri dati, quelli sono preziosi e se li tengono stretti, cancella le nostre preferenze con riferimento a quello che vogliamo vedere o a quello che ci piace. E in qualche modo questa cosa ovvia anche a un altro problema, credo, Antonio, ma dimmi cosa ne pensi. L'evoluzione del nostro sentire, del nostro pensare, dovrebbe essere continua. Se siamo rinchiusi in una bolla che continua a farci rimbalzare i nostri stessi pensieri sotto forma di video fatti da qualcun altro o di contributi di persone che la vedono come noi, in qualche modo frena la capacità di evoluzione della nostra personalità, cioè rimanere a lungo all'interno di un algoritmo che ormai sa tutto di noi, si è chiuso intorno a noi e ci rimanda sempre le stesse cose, rende anche più difficile crescere come persone, o no?
Assolutamente, assolutamente sì, e aggiungo che come giornalisti questa è una delle prime lezioni che si ha quando che si impara quando si comincia ad assemblare le notizie che compongono il menu di un giornale. Cioè, sarebbe facile, purtroppo su internet questo in realtà accade sempre più spesso, ma sarebbe facile dare notizie che tutti cliccano, che tutti vogliono leggere, perché basterebbe dare gossip e alcune cose particolari, ma in realtà i giornali dovrebbero cercare di inserire anche notizie che sono importanti per quanto non popolari o che sono nuove, quindi sorprendenti rispetto a quelle che sono le preferenze consolidate delle persone. Io, per esempio, non seguo determinate cose particolari, ma magari c'è una, che ne so, l'automobilismo, ma magari c'è una notizia di automobilismo che mi colpisce, mi interessa e la leggo e allargo il campo delle mie conoscenze e forse anche competenze. Questo gli algoritmi tendono a non farlo proprio perché, come dicevamo prima, vogliono invece massimizzare la parte attraente, più attrattiva
Tenerti lì il più a
dell'offerta
lungo
che ci.
possibile alla fine, sì.
Esatto, come il miele, non l'amara medicina della conoscenza, ma il miele che la rende dolce. In realtà io ti dico subito che questa idea del reset degli algoritmi, che come dicevi giustamente te, non cancellano il profilo o i contenuti del profilo, ma semplicemente fanno ripartire le preferenze da zero. Ti faccio un esempio, su Netflix, per esempio, dove c'è anche come su Facebook e Instagram, c'è anche su Netflix questo tipo di approccio, c'è una striscia di contenuti che si chiamano Siccome hai visto il film X, potrebbe piacerti anche il film YZ. Ecco, questo salta e tu vedi proposte di film che magari non avresti mai immaginato potessero essere di tuo interesse, probabilmente non lo sono, ma forse alcune sì, e si crea un nuovo profilo. C'è un limite che in realtà noi non sappiamo, perché i social tendono a non dirle queste cose, se effettivamente questo reset dell'algoritmo va fino in fondo, che cosa resetta veramente, che cosa no, quali tipi di informazioni rimangono comunque strutturate, e questo pone i soliti problemi che con i social ci
Certo.
sono sempre, che sono problemi di trasparenza e di privacy, di gestione delle informazioni personali, delle quali, ahimè, è un po' un ossimoro, un controsenso pensare che i social possano liberarsi, perché essi vivono
Ma
di
certo.
informazioni personali delle persone, e quindi pensare che possano non volerli più, insomma, è un po' una contraddizione in termini. Però questo è, perlomeno c'è l'opzione di farlo. Ne ha scritto di recente sul Washington Post un giornalista che racconta un po' come accade questo, ed è stato già ripreso, se non sbaglio, da un articolo del Post in Italia. Che racconta proprio, raccontava nei giorni scorsi quali sono i vantaggi che si hanno nel resettare l'algoritmo, ma facendo anche brevemente una ricerca, saltano fuori, anche moltissimi altri articoli e notizie negli ultimi tempi, negli ultimi mesi, anni, in cui si affronta il tema che evidentemente è sentito, perché l'idea di rimanere prigionieri all'interno di scelte magari fatte tanti anni fa effettivamente non è sana. Bisogna aprire la finestra e cercare di far entrare un po' di aria, aria fresca, notizie nuove, contenuti che non ci aspetteremo. Per dirla come se le nostre nonne fossero state inglesi, per dirla come avrebbero detto le nostre nonne, uscire dalla zona di comfort e vedere un po' di mondo, non così confortevole per noi.
Anche perché poi alla fine è proprio nell'interesse di queste aziende darti la possibilità di far entrare aria fresca, perché uno degli effetti collaterali di cui parla anche l'articolo che tu citavi sul Post, Reset Algoritmi, che si intitola proprio I vantaggi di resettare l'algoritmo, uno degli effetti collaterali è che quando tu sei saturo di contenuti che ti dicono sempre le stesse cose, che magari non ti interessano più o magari cominciano a disturbarti, si rischia di perderti come utente, quindi come fonte di guadagno, perché c'è chi magari direttamente decide di cancellare il suo profilo. Quindi in realtà non è che fanno un favore agli utenti, ma stanno facendo ancora i loro interessi, danno una mano di bianco al tuo profilo in modo che tu rimanga con loro, mi pare di capire.
Assolutamente sì, anche perché i social sono sotto pressione dall'intelligenza artificiale, sicuramente, che sta attirando molto tempo, dell'attenzione delle persone, perché con l'intelligenza artificiale si può conversare e quindi ci si può allontanare. E le ultime forme di, permettimi l'espressione, guerriglia dell'informazione, perché al di là dei grandi portali di informazione tradizionale, convenzionale, come siamo noi che lavoriamo nei mass media, i giornali, le radio, le televisioni, nella loro presenza online, ci restano, ci sono ancora le piccole fonti di informazione autonoma indipendente, che sono i siti web, che sono alcuni tipi di aggregatore di contenuti, come per esempio Reddit, che non seguono una logica da social, ma seguono una logica da forum, cioè organizzano per competenze, per settori. Citavo l'automobilismo, c'è cioè il Reddit, il canale dedicato all'automobilismo o mille altre cose. E poi la cosa che è nata negli ultimi anni sono due, anzi, i podcast dal punto di vista audio, ma soprattutto le newsletter, che sono diventate una forma di comunicazione slow che sta raccogliendo sempre più consensi al di fuori dello strumento del marketing, dico le newsletter artigianali fatte dai singoli operatori.
E a proposito di newsletter, noi siamo partiti citando Guerre di Rete, ottimamente curato da Carola Frediani, newsletter che qui a Rete2 spesso leggiamo e che consigliamo spesso al nostro pubblico. Io prima di salutarti, Antonio, ringraziandoti per questa bella e istruttiva settimana con la quale ci hai accompagnato, volevo anche darti lo spazio per raccontarci giusto due parole sulla tua newsletter, per chi volesse. Di che si
Ah, la mia,
tratta?
io ho una piccola
Non
newsletter
era preparata questa cosa, la sorpresa di
no.
Antonio è reale.
Grazie per i 2 secondi di tempo anche per riordinare le idee. Io credo molto nella cultura digitale, nel bisogno di una cultura digitale e credo anche che raccontare piccole storie o fornire spunti di lettura che non siano appunto quelli incapsulati dagli algoritmi, ma ci sorprendano in qualche modo sia importante. E quindi alcuni anni fa, 7 anni fa mi sembra, ho avviato una piccola newsletter che esce tutte le domeniche, si chiama Mostly Weekly, per lo più settimanale, ma finora è sempre stata settimanale, toccando legno, e in cui cerco di dare un piccolo contributo sostanzialmente per costruire quella che secondo me è una cultura digitale informatica che in lingua italiana è necessaria, anche se poi rinvii sono a moltissimi articoli anche in francese o in spagnolo, che sono le lingue che leggo e che capisco oltre all'inglese, e ovviamente ha molto contenuto italiano e molto contenuto anche in inglese. Io ho un sito che si chiama antoniodini.com dove si vede molto in evidenza la newsletter, comunque slash weekly, settimanale, e si raggiunge subito la pagina. Grazie per avermela fatta segnalare.
È un piacere anche perché lo dicevamo, è importante non lasciarsi imprigionare da un algoritmo in quello che noi crediamo sia il nostro mondo, in realtà è solo un piccolo pezzettino di mondo autoreferenziale nel quale rischiamo di rimanere chiusi e non sapere più come si esce. Quindi guardare sempre fuori e uscire sempre fuori dalla propria sfera di conforto. Grazie davvero anche per questa riflessione e per la settimana, Antonio, a risentirci sicuramente qui su Rete2.
Grazie mille, è stato un piacere Marco e un saluto agli ascoltatori.
Rete 2.